Cambiamo argomento. In questo momento abbiamo sentito una bellissima Derashah su Qehelet, adesso passiamo a Shir HaShirim, Cantico dei Cantici. Quindi apparentemente due argomenti lontanissimi, che sempre apparentemente sono stati scelti perché sono due testi che Amos ha studiato. In realtà io credo che ci sia qualcosa di molto più profondo a legare questi testi. Un elemento, ce lo ha già detto prima Rav di Segni. Qehelet è stato uno degli ultimi testi inseriti nel Tanakh, nel canone ebraico, e l'altro testo che ha fatto lungamente di Sukkutari Chachamim a proposito del fatto che fosse o non fosse il caso di inserirlo nel canone è proprio Shir HaShirim. Ovviamente per motivi diversi, perché uno è un testo, potremmo dire, quasi di filosofia ellenistica, e l'altro invece è un poema d'amore. Un poema d'amore con dei tratti da poema erotico in alcuni casi, perché Shir HaShirim ha delle espressioni molto poetiche, ma delle espressioni anche molto dirette nella descrizione dell'amore dei due amanti, nelle descrizioni fisiche, eccetera. Ad un certo punto i Hakamim si mettono d'accordo e decidono che entrambi questi testi, come abbiamo già sentito dire, sporcano le mani, quindi vanno considerati testi sacri. E denota l'espressione di Rabbi Akiva che disse che tutta la Bibbia ebraica è santa, ma il Cantico dei Cantici è il santo dei santi, quindi addirittura sarebbe il testo più sacro. La ragione per cui questi due testi sono entrati nel canone per ultimi è che sono testi scomodi probabilmente, cioè quando noi li leggiamo, soprattutto quando noi li leggiamo in una maniera abbastanza superficiale, ci sembra che non c'entrino nulla con un testo sacro come è la Bibbia. A me piace pensare che questa sia esattamente la ragione per cui Amos ha voluto studiarli, perché in realtà lui ha studiato anche molti altri testi biblici. Però studiare Torah è una cosa un po' più pacifica, non che la Torah non sia un testo complessissimo naturalmente, ma studiare questi testi che sono un po' liminari e che ci chiedono di avere il piede da una parte e un altro piede da un'altra parte forse è più complesso e richiede una serie di competenze che sono le competenze della tradizione, sono le competenze della conoscenza dell'ebraico, ma sono anche altri tipi di competenze. Perché Shir HaShirim è un testo scomodo? Beh, almeno per due ragioni. La prima è che è l'unico testo della Bibbia ebraica, insieme alla Megillat Esther, in cui non compare mai il nome di Dio. Quindi, che senso avrebbe inserire nel canone e considerare testo sacro e testo rivelato un testo in cui non si parla di Dio, in cui esplicitamente il nome di Dio non compare mai? Dovreste vedere in questo momento il mio schermo con una serie di citazioni, leggiamo solo la prima per il momento. È il versetto 6 del capitolo 8 del Cantico. La traduzione italiana che vi offro è quella di Amos, però poi ne possiamo ridiscutere. È il versetto che recita in italiano: Punimi quale sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, poiché forte come la morte amore, dura come gli inferi è la gelosia, le sue scintille sono scintille di fuoco, fiamma sovrumana. Allora, quell'espressione che Amos rende con fiamma sovrumana, che spesso si rende anche con fiamma bruciante, fiamma ardente, esh, shalheveteia, vedete che dà un'indicazione aggettivale di come sia la fiamma, cioè l'esh, il fuoco, e all'interno di questa indicazione è contenuto il nome apocopato di Dio, Yod-Heh. Quindi i Chachamim che vedono una presenza del nome di Dio nel Cantico dei Cantici lo rinvengono in questo versetto. Ma è naturale che si tratta di un'interpretazione, cioè è molto meno evidente la presenza del nome di Dio nel Cantico rispetto ad altri testi. O, lo dico in un'altra maniera, il nome di Dio va cercato dentro al Cantico dei Cantici. Probabilmente c'è, ma per trovarlo dobbiamo fare un lavoro ermeneutico e tra poco spiegherò cosa intendo con questo. C'è un altro elemento che rende questo testo complesso da trattare ed è il fatto che, va bene, è un canto d'amore tra un giovane e una giovane, almeno che questi due si sposino, però, se proprio devono amarsi così tanto. canto. Invece il Cantico dei Cantici non parla mai di matrimonio. Parla di amore, parla di desiderio, parla di ricerca, ma non si parla mai di matrimonio con l'istituzionalizzazione alachica del matrimonio. E questo può essere un altro problema. Ora, noi abbiamo mezz'ora, ormai anche meno di mezz'ora, quindi io non leggo con voi tutto il cantico perché non avremo tempo, avremmo tempo di farlo naturalmente, ma non lo leggo anche per un'altra ragione, perché mi piace pensare che questi incontri siano per me e magari anche per voi un'occasione per continuare a studiare, semplicemente un input per lanciare alcune idee affinché poi ciascuno di noi torni a leggere questi testi che sono densissimi per cercare in questi testi il significato che più gli risuona. Allora, non leggiamo il cantico versetto per versetto, capitolo per capitolo, ma quello che vorrei provare a fare è dare alcune possibili chiavi di lettura diverse di Shir HaShirim. Detto con una parolaccia un po' accademica, provare a fare un po' di ermeneutica, cioè provare a capire appunto quali sono le possibili chiavi di lettura. Non pretendo di essere esaustiva, per ognuna di queste chiavi di lettura darò qualche esempio, ma di nuovo Shir HaShirim è troppo ricco per essere esaurito in questi 30 minuti. Quando diciamo che facciamo ermeneutica di un testo, cioè quando diciamo che un testo va interpretato, questo è vero prima di tutto sui testi più semplici e poi anche sui testi più complessi. Allora, io spero di non scandalizzare nessuno, ma prima Ravdi Segni ha citato Totò e anch'io vado su una pagina di alta cultura che però non è Shir HaShirim. Spero che vediate il mio schermo. È una pagina di un fumetto della Disney che ha per soggetto Zio Paperone, che come al solito se la prende con la banda Bassotti, i suoi arcinemici, e mentre corre verso la catapecchia dei Bassotti, Zio Paperone esclama: "Ah, eccolo laggiù!" e si collega a quella bicocca. Poi si avvicina a quatto quatto e pensa tra sé. La tana dei Bassotti, naturalmente, i manigoldi non si aspettano una visita di tanto rango. Hanno plasmato l'oro di Zio Paperone in stampi per budini. Però probabilmente chiunque di noi veda questa striscia, oltre ovviamente a dover comprendere l'italiano, se no non capisce quello che c'è scritto, capisce quello che sta accadendo, perché tutti noi abbiamo anche un'altra competenza, cioè sappiamo che nei fumetti un personaggio parla quando la nuvola è una nuvola dai contorni definiti e termina con una freccina, mentre lo stesso personaggio sta pensando, non sta parlando ad alta voce, quando la nuvola è fatta appunto a nuvoletta e termina con dei pallini. Se noi non avessimo questa competenza, non saremmo in grado di distinguere quando un personaggio dei fumetti parla e quando un personaggio dei fumetti pensa. È un'abilità che tutti noi abbiamo imparato in tenerissima età quando abbiamo iniziato a leggere i fumetti, ma è un'abilità indispensabile per interpretare un testo. Vi ho fatto appositamente un esempio tratto da un testo per bambini per spiegarvi quanto qualunque testo vada interpretato con delle chiavi di lettura. È evidente che quando alzo il livello e passo dai fumetti per bambini a testi infinitamente più complessi come il testo biblico, e dentro il testo biblico un testo che prima ho definito scomodo come Shir HaShirim, le competenze devono diventare maggiori. Ed evidentemente anche le possibilità di interpretazioni sono molteplici. Allora, partiamo da una prima ipotesi di lettura, che è quella dello pshat, cioè del senso letterale del testo. Che cosa dice Shir HaShirim? Di che cosa parla? Lo accennavo prima, Shir HaShirim è la storia d'amore, o forse meglio la storia del desiderio tra un giovane e una giovane, che si cercano, si inseguono, si descrivono, eccetera. Abbiamo un problema da questo punto di vista, perché i Chachamim hanno insegnato che tutto il Tanakh va letto prima di tutto secondo lo pshat e poi secondo altri sensi, ma in realtà Shir HaShirim sarebbe meglio leggerlo secondo un senso spirituale, secondo un senso metaforico, e arriveremo poi anche a questo. Non tutti gli interpreti del cantico però hanno scelto di lasciare da parte lo pshat. Cito qui la lettura che ha dato del cantico Amo Soluzzato, non tanto perché queste lezioni sono fatte in qualche modo per ricordarlo, ma soprattutto perché credo che la sua lettura sia molto interessante. Cioè, Amos ha fatto un lavoro che è stato quello di confrontarsi con la lettera del testo, naturalmente in ebraico, perché la prima competenza che io devo avere per leggere un testo è conoscere la lingua in cui il testo è stato scritto. Ci sono meravigliose traduzioni italiane del cantico e di tutto il Tanakh. Prima Rav di Segni ha citato la traduzione di Dante Lattes, la bellissima traduzione della Torah di Shaddal, ce ne sono molte, ma nessuna di queste traduzioni ci consentirà mai di evitare la fatica di studiare l'ebraico. Allora, nella lettura che Amos ha dato, che è una lettura molto aderente al testo, è però contenuto un'interpretazione abbastanza forte, che è quella che dice che in realtà Shir-Shirim non è un dialogo d'amore tra un ragazzo e una ragazza, ma è un monologo della fanciulla che, se mi passate l'espressione, parla da sola, nel senso che dice una serie di cose di se stessa e, essendo molto giovane e non avendo ancora incontrato l'innamorato, immagina che cosa l'innamorato le direbbe. E quali sono le prove di questa, cioè quali sono le pezze di appoggio testuali per suffragare questa ipotesi, che poi lascio a voi decidere se vi piace o non vi piace. Cioè io leggerò con voi alcuni versetti e appunto così la proposta, la scommessa è quella che voi leggiate anche il resto del cantico provando a vedere se vi convince o meno questa interpretazione o se vi convincono di più altre interpretazioni. Anzitutto la ragazza non ha un nome proprio, è la Shulamita, ma la Shulamita è un aggettivo, non è un nome, e io immagino che quando una persona si avvicina a me, per avvicinarsi a me, mi chiami Claudia, mi chiami per nome, non mi chiami con un aggettivo. Lui non la chiama mai per nome. E lui non presenta se stesso, non parla di se stesso in prima persona. La ragazza si presenta e si dichiara definendosi malata d'amore, quindi dando una definizione del suo sentimento, mentre il lui della coppia si dichiara ammirato della grande bellezza della ragazza. Ora, questa è una cosa bellissima, ma sappiamo tutti che tra un uomo che fa un commento su una bella donna che passa per strada e un uomo innamorato c'è un abisso. Quindi il protagonista del cantico sembra più interessato così all'aspetto esteriore, non davvero ingaggiato nella relazione con questa ragazza. E c'è poi un passaggio, che è quello che adesso leggo con voi prendendo nuovamente la traduzione di Amos, di un testo uscito nel 97. Sono i versetti da 2 a 6 del capitolo 5. Come nota, puramente come nota di lettura, in questo testo Amos Luzzatto ipotizzava la possibilità di mettere in scena il Cantico dei Cantici, che non è stata un'idea grandemente originale, nel senso che sull'ipotesi di mettere il cantico in scena sono stati spesi fiumi d'inchiostro, ma la cosa interessante è come metterlo in scena, non come un dialogo con dietro, tra due personaggi con dietro un coro, alla maniera della tragedia greca, ma come un monologo. È un monologo in cui il personaggio è S, cioè la Shulamita, e S con asterisco è quello che lei pensa le direbbe il suo amato. Se il suo amato ci fosse, perché qui l'ipotesi interpretativa è che l'amato non ci sia. Allora leggo dal versetto 2 del capitolo 5, tralasciando quello che tra parentesi in corsivo indica pone le indicazioni teatrali. Io dormo, ma il mio cuore è desto, un rumore. È il mio amore che sta bussando. Aprimi, mia sorella, mia compagna, mia colomba, mia pura. Il mio capo è coperto di rugiada. I miei ricci sono zuppi delle gocce della notte. Mi sono già spogliata dalla mia tunica, come potrei reindossarla? Mi sono già lavati i piedi, come potrei sporcarli? Il mio amore ha allungato la mano attraverso la serratura. Le mie viscere sono sconvolte. Mi sono alzata, io, per aprire al mio amore. Le mie mani sudavano mirra e dalle mie dita colava sull'incavo della maniglia. Ho aperto io stessa al mio amore. Ma il mio amore si è dileguato, se n'è andato. Stavo venendo meno mentre egli parlava. Ora lo cerco e non lo trovo. L'ho chiamato e non ha risposto. Ecco, in questi versetti, al di là delle metafore anche abbastanza smaccatamente erotiche che vengono usate, c'è l'immagine di questo ragazzo che va a bussare alla porta della Shulamita e lei, che si dichiara malata d'amore, che l'ha cercato per più di 4 capitoli, non si alza. Non si alza adducendo scuse del tipo: ma mi sono già svestita, non vorrai che mi rivesta, ma se mi alzo mi sporco i piedi, ma mi sono già lavata, ma figurati se mi alzo. Una serie di giustificazioni che effettivamente sembrano centrare poco col comportamento di una ragazza innamorata. Sembrano centrare poco da quale punto di vista? Da un punto di vista spirituale? No, da un punto di vista puramente antropologico. Cioè l'osservazione che faceva Amos Luzzatto è: non si è mai visto una donna innamorata comportarsi così. Io ne ho dedotto che Laura non l'abbia mai lasciato ad aspettare fuori dalla porta molto a lungo, ma forse era anche per quello che si volevano tanto bene. E, la prova che troviamo nel testo di questa interpretazione è al versetto 6, cioè quando finalmente la ragazza si decide ad andare ad aprire, non lo trova più, lui non è lì. Ovviamente qua le ipotesi sono due: non è lì perché si è stufato di aspettare ed è andato via, o forse non è lì perché non è mai stato lì. Ora, questa era l'ipotesi interpretativa che Amos dava del cantico. Questi sono i versetti che sostengono questa ipotesi. Ora non leggiamo insieme tutta la sua traduzione e tutto il suo commento, lascio a voi, se vorrete leggerlo, di decidere se questa ipotesi vi convince o no. Io confesso che a me non ha mai convinto davvero fino in fondo, ma trovo interessantissimo il fatto che sia una lettura che resta sul testo, che non cerca di fare voli pindarici, che non ha bisogno di altro se non di un po' di psicologia umana per dare un'interpretazione che comunque è un'interpretazione originale, perché è abbastanza lontana dalla classica interpretazione del dialogo di coppia. Passiamo ad un altro tipo di lettura, che è la lettura che potremmo definire allegorica, la lettura spirituale. Classicamente i Chachamim hanno insegnato a leggere il cantico non come un poema d'amore erotico, ma come un poema che descriva l'amore di Dio per il popolo di Israele. Questa lettura è stata ripresa pari pari dalla tradizione cristiana, che ha solo cambiato i personaggi dell'opera, ma non ha cambiato l'approccio di lettura, e che ha inserito Cristo e la Chiesa al posto di Dio e del popolo di Israele. Oppure, condivisa da parte ebraica e da parte cristiana, l'idea che sia un'immagine allegorica per definire l'amore di Dio per l'anima del credente. Ora, seguendo questa lettura, vi propongo l'interpretazione, vi propongo ovviamente riassumendola, l'interpretazione che viene offerta dal Targum al Cantico dei Cantici. Il Targum è la parafrasi aramaica, che in realtà è molto più di una traduzione, perché vuole essere un'interpretazione. Il Targum al Cantico è un Targum abbastanza tardo, gli studiosi discutono sulla datazione possibile, ma probabilmente viene messo per iscritto dopo il VI secolo dell'era volgare, quindi dopo la chiusura della Gemara, e secondo il Targum il cantico è una rinarrazione della storia del popolo di Israele, strutturata in questo modo. Nel primo e nel secondo capitolo si descrivono le peregrinazioni degli ebrei nel deserto del Sinai. facendo particolare attenzione ad alcuni elementi che sono l'apertura del Mar Rosso, il Matan Torah, cioè il dono della Torah, la costruzione del vitello d'oro, la rottura delle prime tavole, la presenza delle nubi della gloria divina sul popolo, la guerra contro Amalek. Nel terzo capitolo si narra della costruzione del tabernacolo nel deserto, nell'arrivo della terra della promessa e nella costruzione del santuario di Salomone. Nel quarto capitolo si narra la grandezza del regno di Salomone, che era una grandezza politica e religiosa insieme. Nel quinto capitolo l'esilio, il doppio esilio del regno di Israele in Assiria e del regno di Giuda a Babilonia. Nel sesto capitolo il ritorno dall'esilio babilonese, la ricostruzione del Tempio. Nel settimo capitolo le lodi dei maestri ebrei per la diffusione degli insegnamenti biblici, in particolare si fa riferimento a Daniele e ai suoi compagni, e nell'ultimo capitolo si narra di redenzione messianica e della ricostruzione del terzo tempio di Gerusalemme, quindi della venuta dei tempi messianici. Ora, anche qui sono andata veramente molto a volo d'uccello, molto, molto velocemente, perché il tempo fugge, ma mi interessava semplicemente porre a confronto due interpretazioni che evidentemente sono diversissime, perché un conto è dire che il cantico parla di un ragazzo che bussa alla porta di una ragazza e questa non apre per una serie di ragioni, e un conto è dire che il cantico parla della storia del popolo di Israele da quando esce dall'Egitto a quando verrà il Messia. Capite che siamo su piani assolutamente diversi. Vi propongo un'ultimissima lettura, tra le tante che sono possibili, in realtà ce ne sarebbero anche altre possibili, che è una lettura storica. Cioè, se io faccio leggere il cantico a una persona che non ha nessun interesse di fede, e che legge il cantico mettendolo a confronto con altri testi più o meno coevi che trattano di un argomento simile, quindi dell'amore. Cosa emerge da questo testo? Allora, la datazione che gli storici danno di Shirashirim è una datazione abbastanza tarda, siamo tra il IV e il II secolo prima dell'era volgare. Naturalmente è la datazione della stesura per iscritto di Shirashirim, ma è evidente che Shirashirim è un testo più antico, è un testo che circolava in forma orale, e questo lo affermano anche gli storici in epoca precedente. La Gerusalemme del terzo primo secolo dell'era volgare era una città assolutamente cosmopolita in cui vivevano anche molti ebrei provenienti dalla diaspora, inclusa la diaspora greca. Quindi sostanzialmente noi troviamo molte linee di continuità se leggiamo Shirashirim a confronto con la poesia ellenistica, quasi che fosse un poema ellenistico scritto però in ebraico. Vi faccio un paio di esempi, avviandomi a concludere. Nel capitolo 2, versetto 15 del cantico, ancora anche per comunità ho usato la traduzione di Amos, si parla delle volpi. Possiamo interpretare la presenza di queste volpi in mille modi, non è adesso il momento di discutere su cosa significhino queste volpi, ma l'immagine della volpe, catturate per noi quelle volpi, quelle piccole volpi guastatrici di vigne, e la nostra vigna è in fiore, sembra richiamare un'ode di Teocrito che in Sicilia nel III secolo prima dell'era volgare scriveva: odio le volpi dalla folta coda che di sera si aggirano senza sosta per i campi di Micone e saccheggiano l'uva. E non è neanche tanto originale che la metafora usata sia la medesima. Sempre dalla tradizione greca viene la poesia di Filodemo, una poesia erotica in cui si parla di un'etera piccola e nera, ma più riccioluta dell'apio, che ha la pelle più dolce del velluto e un fascino più forte della cintura di Citerea. È evidente a chi abbia letto il cantico anche una sola volta che l'immagine di questa donna è molto vicina all'immagine della Shulamita che dice di se stessa: sono bruna ma bella, quindi ho la pelle nera perché è probabilmente bruciata dal sole, cosa che noi oggi consideriamo un simbolo di bellezza, ma in epoca antica non lo era affatto, e nonostante questo sono bella. Un'altra immagine usatissima nella tradizione greca è quella che accosta l'amore e la morte, perché nella tradizione greca il dio dell'amore Eros, che lancia delle frecce in maniera assolutamente cieco, da cui l'espressione che noi ancora utilizziamo, che l'amore è cieco, e queste frecce lanciate in maniera cieca rischiano di uccidere. E quindi un accostamento che è fatto da Teocrito, che è fatto da Meleagro di Gadara, che è fatto da vari poeti greci, che sottolineano come l'amore e la morte siano in una certa misura due facce della stessa medaglia. Ho citato prima il versetto 6 del capitolo 8 del Cantico, in cui si usa la nota espressione forte come la morte e amore, a dire che l'amore e la morte sono due forze che in qualche maniera giocano sullo stesso tavolo. Ovviamente potrei andare avanti a lungo, ma per una questione di tempo siamo già fuori dal tempo che ci eravamo dati, non lo faccio. E chiudo semplicemente su queste tre ipotesi di lettura lanciando una domanda, cioè una lettura testuale, una lettura letterale secondo lo Pshat, una lettura spirituale, allegorica che segue la storia del popolo di Israele, una lettura puramente critica che contestualizza il testo, ignorando anche ipoteticamente il fatto che entri nel canone all'interno dei testi della sua epoca. Qual è la lettura corretta? Questa domanda è una domanda che non ha alcun senso, evidentemente, perché il problema non è decidere quale sia la lettura giusta definendo le altre letture sbagliate, anche perché non è così detto che queste letture si escludano a vicenda. Non è detto che il fatto di considerare il cantico per quello che realmente dice, cioè una poesia d'amore erotica tra un uomo e una donna, che siano due, che sia uno, poi lascio a voi, escluda che possa anche raccontare qualcosa della storia del popolo di Israele e che la contestualizzazione all'interno della poesia di stesso argomento scritta nello stesso bacino geografico possa illuminare la lettura del Cantico dei Cantici. Questa è proprio la grandezza della grande letteratura. E se il Tanakh, da qualunque punto di vista lo si guardi, religioso o non religioso, è grande letteratura, è perché ci dà la possibilità di avere diverse letture. Il fumetto della Disney che vi ho mostrato prima, con tutto il mio amore per i fumetti della Disney, non ha questa caratteristica, cioè una volta che io ho capito se Zio Paperone sta parlando o sta pensando, quella è l'interpretazione da dare di quella striscia. Quando leggo la Bibbia la questione è un po' diversa. Quando leggo la Bibbia posso, devo, questa è la fatica, ma forse questa è anche la bellezza di leggere questi grandi testi, dare interpretazioni diverse. Allora, la scommessa vera, io credo che non sia tanto quella di decidere qual è la lettura corretta in assoluto, perché questo porterebbe solo a degli estremismi, ma quale sia la lettura più congeniale a me, che naturalmente può cambiare anche nel corso di una vita, perché le persone cambiano, imparano delle cose leggendo testi, incontrando altre persone, e questo ci dà la possibilità, rileggendo il testo biblico, di trovare altri spunti, ma anche ci lancia la sfida di trovare ciascuno la propria lettura. I Chachamim ci insegnano che se un essere umano non viene al mondo, senso, un'interpretazione della Torah non viene rivelata e credo che questo sia così il suggerimento che almeno io porto a casa tutte le volte che leggo il testo biblico e anche per questo citavo prima la lettura di Amos perché lui ha fatto lo sforzo di trovare un'interpretazione di Shir HaShirim. Bello, brutto, ci piace, lo condividiamo, non lo condividiamo, questa è un'altra questione, ma la bella fatica di confrontarsi con il testo biblico è una cosa che io auguro a me e a ciascuno di voi di portare a casa da questi incontri per rileggere questi testi e ritrovare ciascuno il proprio senso, ovviamente lavorando anche su chi ha già dato un senso a questi testi, perché non ci si può svegliare una mattina leggendo un testo complesso come la Bibbia pretendendo di tirarne fuori qualcosa senza confrontarsi con la tradizione. Grazie, mi fermo qui.